sempre il Vangelo di Luca, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dalla regione del Giordano. Poi, sempre sotto l'azione dello Spirito, andò nel deserto e là rimase 40 giorni, mentre Satana lo assaliva con le sue tentazioni. Per tutti quei giorni non mangiò nulla e così alla fine ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se sei proprio il figlio di Dio, comanda a questa pietra di diventare pane». Ma Gesù gli rispose: «No, perché nella Bibbia Dio ci insegna, non di solo pane vive l'uomo». Il diavolo allora portò Gesù sopra un monte e in un solo istante gli fece vedere tutti i regni della terra. Gli disse: «Vedi, vedi tutti questi regni, ricchi e potenti, sono miei. A me sono stati dati e io li do a chi voglio. Ebbene, se ti inginocchierai davanti a me, io te li darò». Gesù gli rispose di nuovo: «No, perché nella Bibbia si legge: adora il Signore che è il tuo Dio, a Lui solo rivolgi le tue preghiere». Alla fine il diavolo condusse Gesù a Gerusalemme e lo portò sulla parte più alta del Tempio. Gli disse: «Se veramente sei figlio di Dio, gettati giù di qui. La Bibbia infatti afferma: Dio comanderà i suoi angeli di proteggerti. Essi ti sosterranno con le loro mani, così tu non inciamperai e non cadrai». Gesù gli rispose per l'ultima volta: «Sì, ma la Bibbia dice anche: non sfidare il Signore, che è il tuo Dio». E il diavolo allora, avendo esaurito ogni genere di tentazione, si allontanò da Gesù, ma aspettando un altro momento propizio. Parola del Signore. Ecco, nell'esperienza della nostra vita, noi tutti avvertiamo proprio dal di dentro di noi, avvertiamo l'ambivalenza in cui continuamente ci muoviamo. Noi possiamo vivere dimensioni di apertura, di disponibilità, ma anche di egoismo, di chiusura, di gratuità e anche di utilizzo strumentale, di pacatezza, di serenità e anche di turbolenza interiore, anche di aggressività. Possiamo nell'incontro umano percepire e vivere la relazione in modo aperto, sereno, disponibile, oppure essere attraversati dalla strumentalità nei confronti dell'altro. E questo sia nei rapporti personali, sia allargando sempre a cerchi concentrici la nostra considerazione alla società, in altro ambito alle istituzioni, alla politica, tornando a quello che dovrebbe essere una comunità cristiana che legge il Vangelo, che celebra l'Eucaristia. Cioè nella vita abbiamo avvertito e avvertiamo il fascino del male, perché il male, nelle sue conseguenze terribili poi, però ha un suo fascino. La tentazione, potremmo dire, è il fascino del male, di fronte al quale siamo chiamati a scegliere. E la scelta è la scelta di una libertà che può decidere anche altrimenti, una libertà che diventa assunzione di una responsabilità, considerando gli esiti, le conseguenze delle scelte per la nostra vita, per chi ci sta vicino, sempre coi cerchi che si allargano a questa società e conseguenze, guardando al pianeta, a tutta l'umanità. Questa è l'esperienza della nostra vita, l'esperienza anche che ci ha portati per fragilità, per errore, anche a incoerenze, che può portarci ogni giorno, piccole, medie, grandi, speriamo di no, incoerenze. E abbiamo sperimentato anche, sperimentiamo, la resistenza e la prospettiva di una fedeltà che ci fa crescere in umanità, ci fa vivere qualità nelle relazioni e fa sì che le nostre scelte misurate dal bene comune siano scelte che riconosciamo nella loro progressione come scelte umane, di cui senza protagonismi, senza autocelebrazioni interiori e aspettandole quelle all'esterno, consideriamo una rispondenza positiva che quando avviene ci dà serenità e ci dà coraggio nel seguire questa via. Questo è l'ambito in cui possiamo collocare queste tentazioni di cui il Vangelo ci racconta, una pagina che riassume drammatizzando situazioni che Gesù ha vissuto altre volte nella sua vita. Basterebbe ricordare a modo esemplificativo quando Gesù ha reso possibile la condivisione dei pani e dei pesci per una moltitudine immensa e poi la gente, percependo quel gesto, commentando quel gesto come un gesto del Messia, volendo incoronarlo subito, esaltarlo come Messia, e Gesù, dice il Vangelo, che se n'è andato via, è andato da solo sulla montagna, a riflettere, a pregare, perché ha sentito il fascino di quella strada, del consenso, quindi un altro miracolo, perché la gente poi sappiamo verrà a chiedergli di nuovo un altro segno simile, e lui inizierà, e questo è raccontato in modo ampio e profondo nel Vangelo di Giovanni, lui interverrà spiegando, ecco, cosa significa venire da lui per chiedere i segni spettacolosi e invece venire da lui per approfondire il senso profondo della vita, che certo non esclude il cibo materiale, ma lo mette appunto in relazione proprio perché tutti possano usufruirne. E l'altra perché ci è istruttiva anche proprio nella terminologia, quando, ecco, Gesù, dopo che aveva lodato Pietro, che con la sua intuizione, come il Vangelo testimonia, aveva detto, dopo che Gesù gli aveva chiesto al gruppo cosa dice la gente di me, che commenti ci sono, non era una curiosità pettegola, era una sorta di verifica delle relazioni, e ha risposto in vario modo, e poi Pietro dice, no, tu sei il Messia di Dio, sei il Cristo, e Gesù lo lode e dice, sì, questo è un dono, questa tua espressione, è un dono poter dire così. E poi Gesù però dice, ecco, seguire la strada per me significa andare incontro a difficoltà, a tribolazioni, a riprovazioni, a critiche, fino alla morte violenta, però non senza speranza, il terzo giorno. Non senza speranza significa, nell'affidamento al Dio della vita, quindi la morte non come conclusione dell'itinerario, ma come passaggio. E Pietro gli dice, no, questo non sarà mai, noi ti difenderemo, perché dentro di sé, come gli altri del gruppo, aveva un'idea gloriosa del Messia che sarebbe andato a Gerusalemme, avrebbe trionfato, avrebbe instaurato una nuova teocrazia di Israele, e Gesù si volta verso Pietro e gli dice, ecco, torna il termine, vai via da me, Satana, perché tu mi fai seguire la strada degli uomini, la strada del potere, della gloria, del successo mondano, come il mondo pensa, però io seguo un'altra strada, che è quella della fedeltà, della coerenza, anche se mi porterà al martirio, vai via da me, Satana, perché mi tenti per un'altra strada, quella di cedere alla facilità di un consenso emotivo, degli applausi facili. Gesù quindi ha vissuto anche in altre situazioni questo fascino delle tentazioni, e qui il Vangelo le riassume in tre tentazioni, che davvero a guardare bene come si svolgono le vicende della vita riassumono anche tutte le altre. Noi, chi ha l'età mia, insomma, della nostra età, avendo vissuto anche un'educazione religiosa di un certo tipo, sa che la tentazione era l'80-90% configurata nella tentazione sessuale. Allora, non che questa sparisca, ma è inserita pienamente in quello che accenneremo ora, perché anche questo è dentro alla situazione della strumentalità dell'altro. E anche in questi giorni, come accennavamo domenica, quando si tornano a galla situazioni davvero in cui è tanti di potere, di corruzione, guarda il caso, denaro, potere, donne, uomini, comunque uso dei corpi, non più relazione fra le persone, ritornano queste situazioni, sono quelle del Vangelo, l'avere il potere, l'uso strumentale degli altri, non più persone, ma ridotte a momenti pagati. Questi giorni sentiamo che girano queste notizie, no? Guarda, uno legge il Vangelo e, come dicevamo ieri sera, dice: guarda, proprio nel Vangelo, come, che capacità di descrizione straordinaria della realtà. Allora, prima tentazione, in modo sintetico. Gesù ha fame perché 40 giorni, che anche se fossero 38 o 66, nella Bibbia 40, i 40 anni nel deserto del popolo, 40 anni è un numero simbolico per dire un tempo lungo, un tempo compiuto, un tempo pregnante di significato. Cioè un tempo lungo ha vissuto Gesù nel deserto. E non a caso la situazione è collocata nel deserto, che è il luogo della solitudine, è il luogo dove non ci sono strutture o sovrastrutture che coprano, uno è da solo con la propria coscienza. Quindi dire il deserto, anche se noi non viviamo nel deserto, però ogni volta che scegliamo, specie certe decisioni, siamo come in un deserto, perché siamo da soli con noi stessi, con la nostra coscienza, nel profondo del cuore, della coscienza, dove conosciamo solo noi stessi e i sentimenti più profondi, e lì siamo chiamati a decidere. Quello è il deserto, lo viviamo ogni giorno, quell'ambito recondito, intimo, dove operiamo le decisioni. E il tentatore, ognuno può intenderlo a suo modo, ma abbiamo sentito che Gesù lo identifica in quel momento in Pietro, poi in altre situazioni. Anche se noi avvertiamo che c'è uno spirito del male che può avvolgerci, c'è come uno dirà uno spirito, una tendenza, poi ci vorrebbe calma per anche approfondire terminologie che indicano, possono indicare sensibilità anche diverse, ma ci capiamo sul significato, no? Ecco, il tentatore si avvicina e dice a Gesù: hai fame, le pietre al limite del deserto sono lì, trasformale in pane. Che tentazione rappresenta questo invito del tentatore a Gesù? Gesù può farlo. Ha fatto sì che da pochi pesciolini e da pochi pani mangiasse una moltitudine immensa. Ha guarito i lebbrosi, i ciechi, i sordomuti. Gesù può farlo, ma sa che facendolo, oltre che sfamare se stesso, farebbe un altro gesto miracoloso e la gente lo seguirebbe entusiasta. E la strada del consenso facile è la strada, tradotto per noi, ma anche nel piccolo, di usare delle proprie possibilità affettive, intellettuali, di competenza professionale, di ruolo anche familiare, di ruolo ecclesiale, di ruolo sociale, di ruolo politico, per fare delle scelte immediate, sfruttando, diremo così, queste possibilità come tornaconto per noi. È come l'esaltazione del fare adesso e subito qualcosa di tornaconto, utilizzando le proprie possibilità, senza riflettere sulle conseguenze per sé e per gli altri. È l'utilizzo di compiti, di ruoli, ripeto, di possibilità per se stessi, a vantaggio di sé. Cosa risponde Gesù? Non di solo pane vive l'uomo. Perché la tentazione riguardava il pane, sì, e poi si può estendere ad altre anche situazioni concrete. Non di solo pane vive l'uomo, che non significa una indicazione spiritualista in cui rifugiarsi, perché Gesù, appunto, è lo stesso che ha sfamato la gente, verso cui ha sentito compassione che vedeva affamata. Gesù è lo stesso che ha detto: avevo fame, avevo sete, e ogni volta che avete fatto questo al più piccolo, dimenticato, l'avete fatto a me. Quindi il Vangelo, come dicevamo anche ieri sera nell'incontro, mette insieme sempre una profonda spiritualità e una estrema concretezza. Spiritualità e materialità, nel senso più pregnante, più bello della parola. Quindi non significa questo. Significa appunto non approfittare delle possibilità, dei compiti, dei ruoli a vantaggio proprio, ma riferirsi a una parola, quella del Signore, che ci indica una strada, che anche proprio nel provvedere il pane per tutti è la strada da seguire, perché l'abbiamo detto sempre quando commentiamo il Vangelo, non è, abbiamo cantato cieli e terra nuova, ma veramente, non per un adesso fondamentalismo evangelico, che sarebbe appunto imperdonabile, ma dicendo un sogno, con rispetto a tutte le fedi religiose, ma diciamo qui è come dire una parola così universale, cattolica, universale. Se davvero tutta l'umanità seguisse il Vangelo, dire per tutte le fedi religiose, ci capiamo, è come un paradosso che dico, certamente ci sarebbe pane per tutti, acqua per tutti, medicine per tutti, proprio perché questo utilizzare possibilità, risorse, competenze, oggi è fatto da gruppi, da lobby, da multinazionali che utilizzano l'adesso e subito per sé, strumentalizzando tutto e tutti. Se ci fosse questo seguire una parola che subito ci mette in rapporto con gli altri e subito ci interroga sulle conseguenze delle nostre scelte, delle nostre azioni, non solo per noi, per il nostro piccolo gruppo, ma per tutta la società e per tutta l'umanità, il percorso umano sarebbe diverso. Seconda, diremo, tentazione è quella dell'avere e del potere combinati. Avere tanto per potere tanto. E per potere tanto sì da pensare di poter usare di nuovo tutto e tutti. Tutto e tutti. Allora tutto, ruoli, ambienti. Istituzionali o ambienti come in questi giorni si sente costruiti, utilizzare le persone ridotte a corpi, non più persone, utilizzarle. L'avere il potere insieme. E questa è una tentazione terribile. Se anche in questi giorni, oltre ai fatti gravi a cui accennavamo domenica, anche proprio negli ultimi giorni, come avrete sentito anche voi dai comunicati radio, televisivi o sfogliando i giornali, si riscopre che il nostro paese, non solo nelle clamorose situazioni macro evidenti, ma anche proprio a livello più piccolo, diremo, che non vuol dire meno importante, le cosiddette piccole, comunque immorali, tangenti, bustarelle, così, pare che siano una pratica quotidiana che riguardano tantissime persone, tantissime situazioni, per vincere un concorso, per vincere un appalto più ancora, per altre cose, dai 1.000 ai 5.000 euro, pronti, sempre. E la tentazione è questa. Il tentatore porta Gesù, è raffigurato, su un alto monte e gli dice, guarda qui, tutti questi beni immensi sono tuoi, se tu ti inginocchi davanti a me. Sono tuoi, inginocchiati però, e io ti do tutto. E la tentazione di prostituire la coscienza, di vendere, è caso di dirlo, è entrato anche nel linguaggio popolare, di vendere l'anima al diavolo. Si vende l'anima al diavolo pur di avere, di accumulare, di avere. Si vende l'anima al diavolo, ci si prostituisce e si frantuma tutto quello che c'è attorno. Non c'è più etica che tenga. Si passa sopra la testa, su questo altare, a questo Moloch, si immolano ogni giorno vite umane. Pensiamo a quanta gente muore in questa economia di morte, viene uccisa, quanta viene sfruttata, quanta viene strumentalizzata. Pensiamo al giro delle armi, delle sostanze, al giro costituito dal traffico di esseri umani, alle ragazze ridotte in schiavitù. Quanto denaro, quanti fiumi di denaro al denaro delle mafie, immense, immense, immensi oceani di denaro, no? Ricchezze immense, vendendo l'anima al diavolo. E Gesù risponde: no, io non mi inginocchio davanti a te, non mi inginocchio davanti a te. Sta scritto nella Bibbia che solo uno è il Signore, solo Lui merita. E anche lì non in senso di un servilismo che ci fa inginocchiare, ma come di uno stupore che ci fa come cadere in ginocchio, che è diverso dall'inginocchiarsi servile. Dio non vuole che siamo servi di fronte a Lui. Uno si commuove, come dicevamo ieri sera, e quando ci si commuove alle volte tremano le gambe. Io penso più a un inginocchiarsi di questo tipo. Un inginocchiarsi commosso, tremano le gambe, uno va per terra, si inginocchia e dice: ah, che dimensione grande questa qui. Solo uno merita questo. Tutte le altre autorità sono al servizio. Vengono relativizzate dall'unica signoria di Dio nella storia. Solo il Signore, tuo Dio, ti prostrerai, solo Lui adorerai. Quindi nessuna autorità deve essere adorata, nessuna deve essere adulata, no? Nessuna deve essere riverita per trarne vantaggi, verso nessuna deve esserci compiacenza per vantaggi, di nuovo personali o di gruppo o di lobby o di partito o anche di chiesa, perché anche la chiesa può cadere in tutte queste tre tentazioni, anche la chiesa, in tutte e tre, non solo nell'ultima che diciamo adesso, perché l'ultima pare curiosa detta in chiesa durante la celebrazione dell'Eucaristia. Si può essere tentati perfino di religione sbagliata. Allora il tentatore ha portato Gesù sul pinnacolo del Tempio di Gerusalemme, il più alto, e gli ha detto: buttati giù, se tu dici che sei figlio di Dio, buttati giù. Lui manderà i suoi angeli come con paracadute sulle ali degli angeli, planando per terra, non ti sfracellerai. È la tentazione di usare Dio, di usarlo. Abbiamo detto più volte in questo tempo, anche dopo quella lettera che alcuni amici, preti, avevano scritto per Natale, abbiamo detto più volte che non è tanto la questione di dire credo in Dio o non credo in Dio, ma la questione vera è quale Dio. Dio si può usare, invocare per dar ragione, legittimare perfino le visioni, i progetti più terribili di ingiustizia, di guerra, di discriminazione, di razzismo. Ma Dio si può usare anche solamente ricorrendo a Lui quando serve. Però forse quella è una tentazione più lieve, perché magari poi da lì, come è successo alle volte, può partire anche un ripensamento. E sono le tentazioni riguardano situazioni più spesse, ecco, più grevi. Ecco, allora tentare Dio, usare Dio. Ad esempio, detto sorridendo, senza aizzare polemiche, no? Come a dire in concreto, tanto che siamo in Friuli, uno si dice: mettiamo Dio in un luogo, come anche il Consiglio regionale, mettiamo il crocifisso lì. Stando a quello che diciamo qui oggi, è una tentazione terribile. Come a dire, se mettiamo il crocifisso, adesso siamo protetti, le scelte che faremo saranno sicuramente scelte buone perché noi abbiamo il crocifisso. No, le scelte sono buone o non buone o razziste, dipende dalle scelte che fai. Non se c'è il crocifisso, anzi attenzione, se tu guardi il crocifisso, dovresti ispirarti ad altre scelte. Potrebbe esserci il crocifisso, purché entrando, è un esempio, no? O entrando ogni giorno i consiglieri regionali e la giunta regionale guardassero un momento il crocifisso e si ispirassero e dicessero: oggi ci comportiamo come il crocifisso insegna. Allora magari due crocifissi, magari due, tre, uno per angolo, magari. Però così cambia. Se tu metti il crocifisso perché sia in partenza un salvacondotto per le tue scelte, è tentare Dio. Non tenterai il Signore Dio tuo. E abbiamo riflettuto più volte come il commento più profondo di questo è la croce. Perché sotto la croce sommi sacerdoti, ma anche gente che si era rivoltata contro Gesù, sghignazzavano, commentavano e sfidavano Dio dicendo: se sei figlio di Dio, di che venga a liberarti. Se sei suo figlio, perché lui non interviene? Scendi dalla croce, così noi crederemo. Silenzio. Solo il respiro affannoso, sempre più lento, di un crocifisso. Silenzio. Pare che Dio non ci sia, perché non c'è nessun miracolo, ma il miracolo è quello. È la sua fedeltà che l'ha portato fino a morire sulla croce. Però questo chiede profonda meditazione, commozione, coinvolgimento proprio del cuore, della coscienza, a livello più profondo. Non tentare il Signore, tuo Dio. Il Signore, noi speriamo, lo intuiamo, Gesù. Il Dio di Gesù, nel suo mistero, nella sua presenza, nella storia. Lo intuiamo, lo invochiamo, a Lui ci affidiamo, con Lui anche dibattiamo, protestiamo. Poi, speriamo, ci affidiamo di nuovo, in modo profondo, proprio dal profondo della nostra esistenza, ma senza aspettare segni eclatanti, segni miracolosi, senza usare Dio quando ci serve, senza usarlo. Ci affidiamo, lo preghiamo, lo invochiamo, non lo usiamo. E anche la Chiesa può usare Dio. Può usare Dio per logica di potere, la Chiesa stessa, di immagine, e non di servizio. Queste tentazioni, nel piccolo e nel più evidente della storia, riguardano tutti noi ogni giorno. E dentro c'è anche quella tentazione di cui ci hanno sempre tanto parlato. È dentro qui, come strumentalizzazione dell'altro, della persona. È dentro qui, anche se non è nominata. Ci sono dentro tutte le situazioni della vita. Con Gesù ha superato le tentazioni. E uno dice: ma era Gesù? No, poteva anche scegliere diversamente. Se no, che scelte sarebbero state? Non entriamo nell'inganno di pensare Gesù era Lui, era Dio. Quindi parrebbe che questo racconto sia un racconto, come dire, oleografico, un po' moralista, che viene come a indicarci. No, è un dramma. Gesù l'ha vissuto pienamente e ha scelto. Per questo diventa modello delle nostre scelte. E come diventano e sono diventati segni per noi importanti le persone che ci hanno comunicato resistenza al male, fedeltà e coerenza nel bene. A noi guardiamo a Gesù e a loro, e speriamo anche reciprocamente di essere persone che ci incoraggiamo e ci sosteniamo nelle scelte positive del bene ogni giorno.